cari e amati amici, Dio vi benedica. Benvenuti alla nostra radio, Radio Blast, una voce nel tempo della fine. Dio vi benedica a tutti. Ciao Angela.
Ciao a tutti, carissimi.
Sei pronta?
Sì.
Salve Giuseppe.
Buongiorno, gloria a Dio.
Siamo qui con Giuseppe per rispondere alle vostre domande.
Cosa posso fare per voi e cosa possiamo fare per Gesù e per i nostri dolci amati fratelli?
Amen, amen, Dio ci aiuti.
Amen.
Fratello Giuseppe, sei pronto? Perché oggi abbiamo moltissime domande.
Molto, molte?
Sì.
Allora meglio che vado a dormire, guarda.
No,
voi sempre mi caricate di lavoro, non avete nessuna pietà. C'ho qui due MC, presentatrici, sono le più crudeli che nessuna radio ha mai visto.
Ma perché crudeli?
Ciao. Ciao, come stai?
Bien.
Benvenuto.
Grazie a Dio.
Come va la situazione, la testimonianza? Gloria a Dio?
Sì. Allora. No, non mi ricordo molto.
L'italiano?
L'italiano.
E tu parlai meglio italiano quando evangelizzavi in Italia. Qui in Sud America ti è rovinata una lingua. Beh, comunque per sempre recuperare. Gloria a Dio. Abbiamo avuto una bellissima giornata di testimonianza ieri.
Sì, sì, raccontaci Giuseppe. Io non è stata, però raccontaci
tu
un po'.
Tu sei stata, Angela, tu sei stata, no?
Sì.
E c'eri tu, e quanti eravamo? Tu, mia moglie.
E tre figli.
Sì. Gloria al Signore, siamo andati a visitare un uomo che ha avuto quanti figli? Sei figli e ha molti problemi perché sono andati a visitarlo. Il Signore è stato molto buono e gli amici ci hanno dato tante cose, ha regalato cibo, vestiario, abbiamo portato un carico e gli era finito il gas, la cucina non poteva cucinare perché insomma è abbastanza abbandonato.
Sì.
E allora il Signore ci ha guidati a comprare una bombola di gas e portargliela, 15 kg di gas. E poi siamo andati lì e lui vive in una casa che il tetto è così, ci piove dentro, entrano i topi.
Ma non è una casa, it's a shock.
E dice: io sono qui che mangio da solo e i topi corrono dal letto sotto il frigorifero,
yeah,
eccetera. E in effetti, e lui però sta cercando di coltivarsi un pezzo di terreno fuori per crescere un po' di verdure, però non riesce a zappare perché c'ha un 4-5 malattie, c'ha un'ernia, il cuore, i polmoni, e c'ha una bombola di ossigeno perché la notte non può dormire, e così.
Perché non può respirare.
E non può respirare, sì. Allora abbiamo pregato che per la sua guarigione, gloria al Signore, adesso aspettiamo i miracoli, gloria
Amen.
Al Signore.
No, una storia molto triste,
molto
perché
triste, sì.
un figlio suo a 14 anni è stato ucciso dai suoi amici.
I suoi amici a 14 anni.
Un altro a 11 anni si è perduto.
Sì, cioè è andato per strada, è andato a giocare e non è più tornato. Quanti anni aveva?
Aveva 11 anni.
11 anni.
Già passarono come 20 anni e non l'hanno trovato.
È come la famiglia che c'è maledizioni che si trasmettono di generazione in generazione. Poi cose, vai avanti.
E poi una figlia sua che ha 4 figli, just recently, a son killed himself, hanged himself.
Lui c'ha una figlia di, quanti anni c'ha? 30 anni?
Some 40.
40 sì. Anni, che cosa è successo?
Aveva
4 figli,
sì,
cioè da diversi uomini, no?
Mi pare da diversi uomini,
tre uomini diversi.
Allora, uno di 11 anni, un figlio si è suicidato.
Si è suicidato, quanti anni aveva? 11 anni.
Anni,
sì. Si è, dice che si è ahorcato, si dice in spagnolo, vuol dire impiccato.
E poi i servizi sociali hanno preso la figlia di 4 anni.
Sì, perché lei ha cominciato a avere problemi mentali, di depressione, gli ha portato via il figlio di 4 anni e non puoi più andare a vederla.
Sì, sì.
E poi gli è rimasti due, uno vive con lei, c'è 18
anni,
e
l'altro dei 14 anni si è andato a vivere con suo padre.
È andato con suo padre. Insomma, è una storia terribile. E questo, quanti figli ha avuto in totale?
Questa signora?
No, quest'uomo.
Quest'uomo sei.
Sei, e praticamente purtroppo non si prendono cura di lui.
No, lo hanno abbandonato.
Però il Signore ci ha dato tante cose.
Ma lui non c'ha la pensione, non c'ha niente da mangiare.
E siamo andati a visitarlo ieri, gli abbiamo dato un po' di soldi, del cibo, eccetera. E torneremo a visitarlo. Poi anche dolcemente mia moglie ha preso tutto il suo vestiario, si è offerto di lavarlo, così l'abbiamo portato qui, lo metteremo in lavatrice.
Alleluia.
Alleluia.
Sì, sì.
E questo è il motivo che lo condividiamo, questo, perché questo riusciamo a farlo grazie agli amici che ci aiutano, le decime che mandano.
Sì.
Dio vi benedica, fratelli, che mandate le decime.
Amen.
E grazie. Siete voi, in effetti. Noi siamo la mano, ma voi siete il braccio. Amen.
Amen.
E Dio è il cuore. Okay. Alleluia.
È così.
Ok, quindi questa è una piccola testimonianza di ieri, e poi vabbè, tante cose altre sono successe. Gloria
sì.
al Signore. Vabbè, andiamo avanti con la oggi. Cosa abbiamo in programma?
Molte domande mm-hmm. dai carissimi fratelli.
Allora.
Allora, una domanda da Ragusa, da un fratello dolce da Ragusa.
Ragusa.
Sì.
Incoraggia il fratello a mandare domande che gli rispondiamo dal vivo.
Sì, 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 fratelli, siete molto benvenuti da inviare le vostre domande.
Alleluia.
Anche le domande più difficili.
Sì, gli piace a fratello Giuseppe le domande più difficili.
Sì, però che siano dentro il mio quoziente mentale, che insomma, sai, si
ma
aggira,
deve essere lo Spirito Santo
si
che risponde.
Verso lo zero, tiene presente quello.
Non deve essere tu che risponde, fratello Giuseppe.
Per me è facile, io sono talmente sciocco che non è difficile della gloria di Dio. Vai avanti.
Allora, da Ragusa, dice così. Visto la situazione mondiale, io dico che siamo prossimi all'apertura del terzo sigillo dell'Apocalisse 6, con conseguente crollo del mercato finanziario mondiale. Fratello Giuseppe, cosa ci dici riguardo a questa affermazione?
No, è sbagliato, non c'entra niente col terzo sigillo.
Ah, non siamo prossimi all'apertura del terzo sigillo?
No, assolutamente no. Il sigillo non c'è niente a che fare con quello che succede adesso.
Allora,
cioè, oddio, no, c'ha molto a che fare, ma non è che è stato aperto adesso.
Allora, ci puoi spiegare Apocalisse 6, il terzo sigillo?
Andiamo a Apocalisse 6.
Che cosa è tutto
puoi
questo?
Puoi aprire Apocalisse 6,
okay.
Allora il terzo sigillo, qui sono... Apocalisse 6, naturalmente, sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse.
Okay.
Ok, e quindi il primo cavallo è il cavallo bianco, puoi leggere il verso 1?
Verso 1,
ok. 1 e 2.
Poi quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono, vieni. Guardai e vidi un cavallo bianco, colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona. Ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.
Perché questo voi ascolterete in molti, diciamo,
sì.
in tante chiese, tanti libri, interpretazioni insegnate. La maggioranza vi diranno che questo qui è l'anticristo,
sì,
perché
così dicono,
conquisterà il mondo.
L'anticristo.
E non è esattamente così, questo
perché?
Non è l'anticristo perché è Cristo.
Ma una grande differenza, fratello Giuseppe.
Cioè, è che oggi insegnanti biblici, guarda, lasciamo perdere.
Però,
insegnano
dici...
in base all'apparenza, non è che stia. No, questo
perché dici che
non è l'anticristo, non è il diavolo, non è l'anticristo, è il semplice fatto che è Cristo, che è Dio. Per tanti motivi. Innanzitutto, per quale motivo dovrebbe essere l'anticristo? Perché va vincitore?
Sì.
E perché l'anticristo vince cosa? L'anticristo vincerà solo tante bastonate sulla testa. L'anticristo non vince niente, assolutamente niente. Sì, secondo Tessalonicesi dice si siede sul tempio di Dio come se fosse Dio. Non è che dice che è Dio. Quindi come se fosse vincitore, ma non è che dice che è vincitore.
Okay,
da nessuna parte dice che lui ha corone, eccetera. Capisci?
Okay.
Dice che in Apocalisse 13:7 dice vincerai i santi. Vabbè, cosa vuol dire? Stalin ha vinto i santi in Russia, Mao Zedong ha vinto i santi in Cina, oggi i musulmani stanno vincendo i santi in qualunque paese musulmano,
mm-hmm.
ma questo qui va bene, questo è tutto il paradiso che questa gente riceverà e quello è tutto l'inferno che questi cristiani ricevono.
Allora finito. È Cristo perché Cristo è il vincitore, il vero vincitore.
Vedi, sì, vedo che il tuo... stai scrivendo una nuova lingua, vedo, la chiameremo... italo-spagnolo.
Oh, I'm sorry.
No, ma grazie a Dio che i nostri ascoltatori sono le persone più intelligenti del mondo e ti capiranno, perché loro mica ascoltano, loro interpretano.
Allora, dici che è Cristo perché Cristo è il vero vincitore.
È chiaro, perché vedi, se tu interpreti che questo qua è il diavolo, l'anticristo, basta, e la strada si ferma qui, è un vicolo cieco. Di qua dove andiamo? Dov'è una scrittura che conferma? Zero. Però se interpretiamo nel modo giusto che questo è Cristo, di qui possiamo andare alle prossime scritture che fanno senso. Per esempio, non so, beh, Apocalisse 19:11, per esempio, e 12, leggi.
Ok.
Apocalisse 19:11.
Sì.
Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco.
Ah, chi è l'anticristo? Questo è un cavallo bianco.
Ah, no,
non vedi
ma
la congiunzione?
Di cosa parla in Apocalisse 19?
Questo è Armageddon, questo è, leggi, questo è, chi è questo qua?
Allora, colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero.
Questo ti sembra l'anticristo?
No, è la stessa cosa, cavallo bianco.
E c'è, è logico.
Perché giudica e combatte con giustizia.
Okay.
I suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio.
Ti sembra l'anticristo questo?
No,
è lo stesso cavallo, lo stesso colore come si dice, in Apocalisse 6 armato con un arco, ok? In Apocalisse 19 armato con una spada, leggi verso 15. Spada spirituale, ovviamente.
Verso 15?
Sì, 19:15.
Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governava con una verga di ferro.
Scusa, le governerà.
Le governerà con una verga di ferro.
Non siamo arrivati ancora.
E pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente.
Che questo non è vino Chianti, vinello di Firenze, eh? Questo è vino dell'ira di Dio, quando lo bevi va all'inferno, capito? Allora, vedi il parallelo? Perché questi insegnanti, diciamo abbastanza fuori binario, dicono: questo è armato, c'ha l'arco, violenza, guerra, calma. E Dio, Gesù non è mica sempre offre l'altra guancia. Giunge un momento che offrirà l'altro bastone, le altre botte, le altre batoste, distruzioni e persino il lago di fuoco e persino l'inferno. Gesù non è, se tu leggi, non è sempre amore. Gesù, se tu leggi in Matteo 8 e anche Luca capitolo 8, c'è uno, un diavolo che va da Gesù, gli dice, o indemoniato, gli dice: sei venuto a tormentarci prima del tempo? Cioè, ciò che per noi è lo sposo, il più amorevole essere mai esistito e che mai esisterà, Gesù Cristo, per i diavoli è un tormentatore. Mi segui?
Sì.
Allora andiamo avanti.
Allora, sì, allora è molto chiaro, il cavallo bianco è Cristo.
Oh.
Il secondo cavallo?
Perché se non chiariamo questo non abbiamo capito niente.
Sì.
Cioè questo parlando di Armageddon, cioè il cavallo bianco, Gesù comincia a cavalcare quando? Non è che primo sigillo, quando è stato aperto il primo sigillo.
Sì, sì, è vero.
Chiedo scusa.
Non ti preoccupare.
Il primo sì, qui dicono, ho letto insegnanti che dicono: stanno per arrivare i quattro cavalieri dell'Apocalisse, ok?
Non è così?
No, c'è un insegnante che ha scritto un libro, un mondiale, dice: già si sente il galoppo dei quattro cavalli, ma per favore, ma non è così. Questi qui, il cavallo bianco ha cominciato a cavalcare vincitore nel momento che Cristo è risorto, che ha vinto il diavolo, la morte e tutto.
Sì.
Questa è, diciamo, questi... Questo libro che parla in Apocalisse capitolo 5, i cui sigilli vengono aperti in capitolo 6 adesso qui, praticamente questo è il libro degli ultimi due anni della storia mondiale.
Gli ultimi due anni?
Sono un po' ubriaco dello Spirito Santo. E sono 2000 anni, c'è una piccola differenza, aggiungi, diciamo, aggiungi tre zeri.
Okay.
Ecco, tre zeri. Allora, è la storia mondiale degli ultimi 2000 anni.
Okay.
Capisci? Perché? E perché Gesù Cristo prima non c'era nella carne, è arrivato 2000 anni fa, quindi è da 2000 anni.
Okay.
I mali descritti c'erano anche prima, ma Gesù nella carne no, Gesù fisicamente. Quindi questa è la storia mondiale degli ultimi 2000 anni.
Okay.
Anche per il fatto che da quando è arrivato lo Spirito Santo, il giorno della Pentecosta, noi abbiamo più potere, più potenza, e quindi il diavolo ha ricevuto più poteri adesso. Prima il Vecchio Testamento no.
Il diavolo ha ricevuto
ha più
poteri
adesso, sì. Perché infatti sta ingannando molta chiesa cristiana, infatti sta arrivando l'anticristo, prima non era così. Infatti non vedi che il mondo sta peggiorando.
Sì.
Allora, questo perché il diavolo sta avendo più potere? Perché noi cristiani abbiamo più potere. Peccato che questo potere l'hanno messo nel congelatore delle chiese e nelle ghiacciaie religiose. Peccato. Perché se questo gigante mondiale che si chiama la Chiesa cristiana uscisse dai cimiteri religiosi e andasse a evangelizzare nelle strade, in un battibaleno il mondo diventerebbe il regno di Cristo. Invece sono lì ad ascoltare falsi profeti, falsi pastori che dice di dormire sulle panchine, scaldare panchine e fare niente, è chiaro che il diavolo si impossessa di tutto. Grazie a Dio poi quelle poche chiese che vanno all'attacco a evangelizzare. Andiamo avanti.
Sì, allora il nostro amico dice che siamo al prossimo apertura del terzo sigillo. Però tu dici che già hanno cominciato.
Ma certo, sono 2000 anni che queste cose avvengono, ma qual è la prossima apertura? Quello è già aperto, spalancato. Ascolta bene, vai avanti a leggere, cominciamo per gradi, andiamo al secondo cavallo dell'Apocalisse, verso 3.
Ok.
Apocalisse 6:3. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva, vieni.
No, non diceva vieni, diceva vieni.
Ah. Ok.
Leggi bene.
E venne fuori un altro cavallo, rosso. E a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace della terra, affinché gli uomini si uccidessero uni gli altri, e gli fu data una grande spada.
Ok, allora il cavallo rosso lo simboleggia? Sangue sparso nelle guerre, il colore della politica mondiale che da 300 anni, dal 1700, dalla rivoluzione francese, 700, 800, 900, sono 300 anni circa, che sta affliggendo il mondo. Quindi il colore del socialismo, da dove sono venuti il nazismo, fascismo e specialmente il comunismo sarà la politica dell'anticristo, di Satana, lui ama il comunismo perché è ufficialmente antidio, anticristo e anti tutto quello che è divino, quindi rosso, una grande spada, perché grande? Perché non dice una spada? Perché sta parlando degli spropositati, esagerati, mastodontici armamenti che l'uomo ha creato, che se non fosse per lo Spirito Santo già si sarebbe distrutto, autodistrutto a vicenda. E la grande spada rappresenta gli armamenti spropositati, cioè sono nazioni che stanno morendo di fame, però che hanno armamenti incredibili, cominciando con la Russia. E siete mai stati in Russia, andate lì a dare un'occhiata, c'è gente che muore di fame praticamente, però se tu vedi gli armamenti che hanno in Cina, la stessa storia, la Cina è la potenza mondiale, però centinaia di milioni sono poverissimi, attenzione, non vi fate ingannare dalla videocamera sì. Sony made in China. Allora,
sì.
Quindi la spada è grande perché adesso gli armamenti sono aumentati, addirittura nucleari, biologici, chimici, demoniaci, eccetera. Quindi la spada è grande e questo è il sigillo numero 2, il cavaliere numero 2, e questo qui potete scrivere a fianco della Bibbia, Apocalisse 6:3, guerra, il primo cavallo, Apocalisse 6:1, Gesù Cristo, infatti vedi al verso 2 dice gli fu data una corona, va bene, e anche 19:12 abbiamo letto, sui occhi era una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molte corone, molti diademi, capisci?
Sì.
Perché? Perché Gesù è il re dei re.
Amen.
Cioè, molti di noi saranno chiamati a essere re e regine, come dice legge Apocalisse 5:10. Siete pronti a essere principesse per Gesù?
Oh, wow.
Le nostre presentatrici radio? Siate fedeli fino alla fine e sarete principesse. Come chiunque ci ascolta in questo momento, la chiamata è per tutti, persino per i buoni a nulla come me. Leggi Apocalisse 5:10.
E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneremo sulla terra.
Regneremo sulla terra. Allora, un regno di?
Regneranno sulla terra.
Un regno di cosa? Sacerdoti,
Sacerdoti, dice.
Ecco. Sì, in inglese, leggilo in inglese, puoi cambiare in inglese.
Yes.
5:10.
And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth.
Ok, vai nel greco lì, dimmi cosa dice in greco.
In greco dice...
Where he says kings.
Kings, basileus, means sovereignty, king.
Ok, quindi nel greco la parola cos'è? Basiche?
Basileus.
Basileus in greco vuol dire re, nell'italiana lì tu cosa c'è? La Luzzi lì?
Nuova riveduta.
La nuova riveduta. Sì,
la Luzzi dice un regno. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti.
Ok, aspetta che...
E regneranno sulla terra.
Voglio farmi vedere.
Luzzi.
Perché purtroppo qui tu nel greco c'hai la Luzzi e non hai la Diodati. Andiamo a vedere la Diodati qui, cosa dice. Apocalisse, un poco di pazienza. Così voglio, perché questo è un punto dottrinale, andiamo a... Ecco che Apocalisse 5:10. Ecco, la Diodati ha tradotto bene, dice: ci hai fatto re e sacerdoti.
Ok.
Okay? Infatti, se vai in, non c'è bisogno che vai, però se vai in Esodo 19:6, dice, ripeto lo stesso Israele: voi sarete per me un popolo di sacerdoti e di re.
Okay.
In Apocalisse, in Luca 19:12 al 26 parla anche lì, Gesù dice che voi sarete, regnerete sulla terra, eccetera. Dice, e giudicherete le tribù di Israele, eccetera. È un punto interessante, no?
Sì. Allora,
andiamo avanti con i cavalli dell'Apocalisse?
Sì. Ma questi cavalli, fratello, stanno cavalcando come varie tappe della storia d'umanità o stanno cavalcando tutti insieme?
Questi qui sono demoni, sono i principati del diavolo.
No, il cavallo bianco è
i
Cristo?
Tre cavalli.
Okay.
Ci sono tre cavalli demoni che stanno cavalcando, a parte Gesù Cristo, che quello è Dio, però i seguenti tre cavalli sono tre demoni.
Ok, allora il secondo è guerra, il terzo?
Il primo è Gesù, il secondo è la guerra, il terzo, andiamo a leggerlo, vai avanti, verso 5 credo.
5. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva: vieni, guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino.
Ok, cosa?
Allora questo può essere interpretato come il crollo finanziario, no?
Diciamo qui non c'è scritto, se lo vuoi interpretare così va bene, se lo puoi anche includere, però cioè la Bibbia può interpretarla come ti pare. Cioè, puoi interpretare la testimonianza di Geo, alla mormona, alla cattolica, alla evangelica, alla protestante, alla presbiteriana.
Però il fratello dice che siamo prossimi all'apertura.
Puoi interpretare che scalda panchina domenica, puoi interpretare che ti alzi dalla panchina e ci vuole evangelizzare.
Allora, il fratello dice che siamo prossimi all'apertura di questo sigillo, con conseguente crollo del mercato finanziario mondiale.
Ma cosa c'entra il mercato finanziario mondiale? Certo, è senz'altro compreso nella finanza. Questo terzo cavaliere rappresenta il business, rappresenta Babilonia, la prostituta, la madre delle prostitute, Apocalisse capitoli 17 e 18, rappresenta il sistema finanziario mondiale, rappresenta le banche mondiali, rappresenta i soldi, rappresenta l'oppressione demoniaca finanziaria che Satana esercita su tutto il mondo, capisci?
Sì.
Quindi dire che lo stanno aprendo adesso è, diciamo, secondo me è abbastanza una limitazione, non vedo perché devi dire che si è aperto adesso. 2000 anni fa, quando Giovanni ha scritto questa epistola, questa profezia, diceva qui al verso 5: colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. Questo ha cominciato a cavalcare 2000 anni fa. Vuoi dire che in tutti questi secoli non ci sono state oppressioni finanziarie? Vuoi dire, lo guarda così, dice qua verso 6, dice: una misura di frumento per un denaro e tre misure di orzo per un denaro, ma non danneggiare l'olio e il vino. Capisci?
Sì.
Quindi se tu vai a vedere, aspetta che apro la Bibbia qui, Apocalisse, perché io ho scritto una referenza lì che devo andare a trovare, Apocalisse 6, in Matteo 20.
Ok. Matteo 20.
Allora, eccolo qui, guarda, leggi Matteo 20 verso 2.
Verso 2.
Sì.
Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno, okay, e li mandò nella sua vigna.
Ok, allora prima della tua canzone, ascolta bene qua. Dice qua. Dice un denaro dice una misura di frumento per un denaro.
Sì.
Ok, e tre misure d'orzo per un denaro. Allora, una misura di frumento e tre misure d'orzo, va bene? Praticamente è il cibo necessario per nutrire una famiglia.
Ok.
Lo capisci?
Sì.
È una quantità abbastanza piccola. Però costa un denaro, due denari per comprare queste cose.
E che significa questo?
Significa che serve lo stipendio. Cosa dice lì Matteo 20 verso 2? Quanti denari?
Un denaro.
Un denaro. Quindi serve lo stipendio di un intero giorno per comprare una porzione di cibo per nutrire la tua famiglia.
Mm-hmm.
Questo tradotto vuol dire povertà.
Ah, ok.
Capisci?
Okay.
Però non toccare l'olio e il vino, che è simbolo di ricchezza.
Okay.
Chi è che c'ha l'olio? Diciamo l'olio di semi fatto con l'immondizia di oggi. Stiamo parlando di olio di oliva qua. Okay. Il buon olio italiano, siciliano, calabrese, quell'olio del sud Italia o del sud della Spagna, eccetera. Va bene.
Sì.
Quindi questo cavallo è il cavallo che opprime il mondo, è un cavaliere che opprime il mondo finanziariamente. Questa è Babilonia, la prostituta di Apocalisse 17-18, il sistema bancario mondiale che sta taglieggiando il mondo, opprimendo il mondo. Sono le banche e i vampiri sanguisughe che prestano soldi sapendo che le nazioni non possono ripagare, e quindi quando non possono ripagare si gli portano via tutto, anche il letto dove dormono. Chiudono le fabbriche, tagliano le pensioni, togliono l'assistenza medica. Mi segui?
Sì.
Il terzo cavallo è l'oppressione finanziaria. Non ha cominciato a cavalcare adesso.
Okay.
Sono 2000 anni e se vogliamo anche di più. Ma siccome la profezia parla degli ultimi 20 secoli, allora tratta di questi 20 secoli. Va bene?
Sì, molto chiaro.
Allora, prima che passiamo al quarto sigillo, molto interessante, verso 7, Amos 8:5, vuoi leggerlo?
Amos 8:5 sì. Dice: voi che dite, quando finirà il novilunio, perché possiamo vendere il grano?
Affinché possiamo vendere il grano.
Quando finirà il sabato, perché possiamo aprire i granai, diminuire l'efa, aumentare il siclo e usare bilance false per frodare?
Ok, cioè cosa vuol dire? Dice verso Apocalisse 6:5, dice: aveva una bilancia in mano, quindi sono le bilance di frode,
che sono bilance
truccate per ingannare, capisci?
Ah, okay, okay.
È come il sistema bancario mondiale, va in Italia per esempio, presta insomma ai tempi di Andreotti e compagni, loro quando c'era un problema politico per tenere il potere prendevano in prestito soldi dal sistema bancario mondiale. Il sistema bancario mondiale, tutto felice, stampava carta straccia, chiamata banconote, al prezzo di a carta inchiostro, stampava carta e gli dava al governo italiano, e così come tutti i governi, no? Però in cambio di questa carta, che a loro gli costava carta inchiostro, oggi sono numerini sui computer, non costano neanche quello lì, capisci? In cambio vogliono essere ripagati con oro, argento, miniere, pozzi di petrolio, sistema ferroviario, il sistema delle poste. Quindi l'FMI, sai cos'è l'FMI?
Sì.
Cos'è?
Fondo Monetario Internazionale?
No, il Fondo Mafioso Internazionale. Allora, loro prestavano carta straccia che c'è scritto 10.000, 100.000, 500.000, eccetera, in cambio, carta inchiostro, che in cambio volevano, diciamo, i buoni del tesoro, volevano cose solide. Per questo che adesso l'Italia e tutto il mondo, ci sono 188 nazioni al mondo, controllato l'altro giorno, e solamente 5, controllate solo 5 di 188, non sono indebitate.
Oh, wow.
Capisci? Quindi tutte le altre, va bene, e sono tutte indebitate alle banche mondiali. E sai queste 5 nazioni non indebitate quanti abitanti sono?
No.
950.000 persone.
Wow.
Quindi su circa 7 miliardi di abitanti, circa, stiamo parlando circa, 6 miliardi 999 milioni circa, sono schiavi finanziariamente, 950.000, cioè la popolazione, non so, sarà a Bologna, Firenze, non sono sicuro, sarà una cosa così, solamente quelli non sono indebitati. Canzone.
I giorni di Elia.
Il peccato che avanza fra tenebre malvagità. Noi siamo una voce che grida, presto prepara la via del Signore. Gesù verrà e nel suo splendor sulle nuvole lui ci rapirà. Così gridiamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Oh, 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 oh. Come il profeta Ezechiele risorgere i monti vedremo, e come il re Davide noi saremo un tempio di lode per te. Giorni di lotta e preghiera, però la raccolta verrà. È tempo di grande risveglio, guida il regno di Dio in mezzo a noi. Gesù verrà e nel suo splendor sulle nuvole lui ci rapirà. Così gridia nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Nessun altro è come Dio, 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 nessun altro è come Dio. Gesù verrà nel suo splendor sulle nuvole, lui ci rapirà. Così crediamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà e nel suo splendor sulle nuvole lui ci rapirà. Così crediamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà sulle nuvole lui ci rapirà. Così crediamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà e nel suo splendor sulle nuvole lui ci rapirà. Così crediamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Così crediamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo.
Salve fratelli, Dio vi benedica. Siamo tornati dal vivo con fratello Giuseppe e questa interessantissima affermazione, domanda con il terzo sigillo dell'Apocalisse 6.
Il terzo
sigillo dell'Apocalisse 6 è il conseguente crollo del mercato finanziario mondiale. Dio ti benedica, fratello, che ci ha inviato questa domanda. È un fratello di Ragusa.
Fratello di Ragusa che l'ha mandata.
Sì.
Ma Dio lo benedica, certamente deve essere un fratello che studia la Bibbia e che è interessato alla verità. Solo io mi sono un po' scocciato, ci sono tante false dottrine in giro, però la domanda che hai mandato è intelligente, io ti benedico, e per cui continua a mandare domande nel nome di Gesù.
Amen, amen, amen. E
solo stai attento ai falsi profeti, ok? E stiamo dentro la Bibbia.
Amen.
Ok, allora il terzo sigillo è il sistema finanziario.
Sì.
Il quarto sigillo?
Sì, questo fratello ha ragione nel senso che il sistema finanziario crollerà. capisci? Però questo cavallo è 2000 anni che va attorno. Il crollo realmente è rappresentato in Daniele 11:20, il libro del crollo, che può essere un trucco del diavolo, perché vorrà introdurre il cavallo, continuerà a cavalcare, il diavolo vorrà introdurre attraverso l'anticristo e il falso profeta Apocalisse 13 il marchio della bestia, che sarà la continuazione, l'apice del sistema finanziario, capisci? Che chi per comprare e vende deve avere il marchio della bestia, e poi torna Gesù, Armageddon, eccetera, che appunto sono il prossimo sigillo.
Ok, allora il quarto sigillo, fratello Giuseppe, il quarto
sigillo, volevo leggere il verso 7.
Apocalisse 6, 7.
Sì, 7, 8.
Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: vieni. Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra.
Vai ad Ebrei 2, 14 e 15, per favore.
Ebrei 2?
Questo è collegato.
Ebrei 2. Qual versetto?
14 e 15.
14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, e lì pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte.
Sto parlando di Gesù Cristo.
Ok. Colui che aveva il potere sulla morte, questo, cioè il diavolo.
Il diavolo.
E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.
Quindi questo quarto cavaliere rappresenta il diavolo, capisci? Il diavolo è l'angelo della morte. Uccide,
okay.
Capisci? Uccide attraverso spada, fame, mortalità e le belve. Però Gesù Cristo è venuto con la sua morte sul Calvario, ha distrutto colui che aveva potere sulla morte, cioè il diavolo.
Okay, amen.
Va bene? È
sì,
semplicissimo. Questo è il quarto cavaliere.
Allora dicevi che questi quattro cavalcavano simultaneamente, no?
Cavalcano.
Sì.
Cavalcano da 2000 anni, va bene? E c'era anche prima queste cose qui, però mancando il primo cavallo bianco, Cristo, la resurrezione, è chiaro che questa fase comincia da 2000 anni, viene accentuata, capisci? Cavalcano, sì, insieme cavalcano. Quindi questi tre cavalcano nel nome del diavolo per distruggere, fare guerre e opprimere finanziariamente. Gesù Cristo cavalca anche lui sul cavallo divino per salvare, aiutare, benedire, redimere, guarire, capisci?
Sì. Sì.
Perché se non ci fosse questo, il primo cavaliere, quegli altri tre distruggono tutto. Però è il cavallo bianco che ferma la guerra atomica, che ferma che la finanza e le banche mondiali distruggano completamente. Infatti adesso il popolo del diavolo, cioè i banchieri, la maggioranza dei politici, la maggioranza dei media, cioè hanno ottenuto tutto il potere nel mondo, ok? Diciamo 99%. E il prossimo passo, adesso vogliono depopolare il mondo, hanno piani per uccidere milioni di abitanti del mondo.
Va bene,
per esempio Bill Gates, il titolare della Microsoft, adesso non sa più cosa fare con i soldi, perché non so, forse lo mangia la popolazione, cosa fa? E adesso si va in giro a fare il grande predicatore. Infatti io ho un filmato, un documento, che lui parla in un video e dice la popolazione mondiale è sovrappopolato il mondo, e dice bisogna abbassare la quantità della popolazione, dice se facciamo un ottimo lavoro con le vaccinazioni abbasseremo la popolazione mondiale. Interpretazione, cioè attraverso i vaccini, ok, loro stanno abbassando la popolazione, cioè uccidono le persone, capisci? Quindi c'hanno tutto il potere, c'hanno tutto il denaro, sono contenti, no, adesso vogliono uccidere gli altri. Quindi questo mostra che le ricchezze non danno felicità, danno schiavitù spirituale. Andiamo avanti
con altre domande. Va bene?
Guarda, finiamo i sigilli?
Sì.
Allora, guarda,
sì.
Qui è il quinto sigillo, leggi il quinto sigillo, verso 9.
Ok.
C'è un quinto?
9 e 10. Questo è il libro del futuro, il libro delle profezie, che solamente Gesù Cristo ha avuto l'onore e il potere di aprirlo, nessun altro. Se tu leggi Apocalisse capitolo 5, leggi verso 9 e 10. Siamo in capitolo 6.
Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che li avevano resa. Essi gridarono a gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signore, santo e veritiero, per fare giustizia e vindicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?»
Ok, allora, che verso hai letto? A 10?
10.
E l'11?
«E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si
riposassero
ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro».
Ok, dovevano essere uccisi. Quindi quando, se qualcuno di noi sarà ucciso dall'anticristo, eccetera, è perché siamo chiamati a quello. Siamo chiamati a morire affinché con il suo sangue testimoniamo di Cristo. Chi sono questi qui di vesti bianche?
No,
legge Apocalisse 7, dal 9 al 17.
Ok, la leggi tu, Angela?
Ok. Apocalisse 7, 9. «Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce, dicendo: La salvezza appartiene al nostro Dio, che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, gli anziani e alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio, dicendo: Amen al nostro Dio, la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen». Più?
Sì, sì.
13. «Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi:
Chi sono queste persone
vestite di bianco e da dove sono venute?»
Capito? Chi sono questi qui del quinto sigillo, vestiti di bianchi?
14.
Abbiamo letto il quinto sigillo. Chi sono quelli vestiti di bianco? Ecco, adesso l'angelo ci risponde.
«Io le risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate del sangue dell'agnello.
Perciò sono davanti al trono di Dio
e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro.
Non avranno più fame
e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Thank you, Jesus.
Alleluia.
Grazie, Gesù.
Alleluia.
Amen.
Quindi torniamo a Apocalisse 6:9, aprì il quinto sigillo e vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio.
Yeah.
Quindi 2000 anni fa c'erano queste anime uccise per la parola di Dio, quindi i profeti del Vecchio Testamento, quindi tutti. E chiede: chi sono questi vestiti di vesti bianche? Sono quelli che sono passati per grande tribolazione. Questo comprende la grande tribolazione che deve venire, 3 anni e mezzo dall'anticristo, e comprende tutte le tribolazioni passate di tutti i santi martiri assassinati dal diavolo e dal suo popolo in tutta la storia mondiale, cominciando da Abele. Mi segui?
Sì.
Oh, quindi non sta parlando solo della futura tribolazione.
Grazie,
sigillo sesto, verso 12. E qui è il grande finale di questo capitolo.
«Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo, e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascossero nelle spelonche,
nelle grotte
e tra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce: Caddeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dell'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere?
Alleluia.
Ci quindi, puoi spiegare, fratello Giuseppe,
va bene,
che significa tutto okay, questo?
Leggi, aggiungi Apocalisse, vai al capitolo 15, verso 1 e 2.
Ok.
E qui, questa è diciamo, la chiave per capire questo.
Apocalisse 15, 1 e 2. Mm-hmm. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che raccavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, e sulla sua immagine, e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio.
Va bene? Quindi qui sto parlando di Armageddon.
Ah, il sesto sigillo è Armageddon.
Sesto sigillo
è Armageddon.
E rapimento e Armageddon messi insieme. Ma principalmente qui descrive Armageddon. E il verso Apocalisse 15, dall'1 al 2, descrive l'ira di Dio. Dice, quelli che hanno avuto la vittoria sopra il marchio della bestia, eccetera, ed ecco sette angeli con i sette flagelli. Questi sette flagelli cominciano da Apocalisse 15, capitolo, fino al capitolo 19. Capisci? Okay. Sono i sette flagelli di Dio. Quando cominciano? Cominciano dopo il rapimento, come lo sappiamo, perché verso al capitolo 15, 1 e 2, dice ci sono quelli che hanno avuto la vittoria sul marchio della bestia.
Okay.
Quindi per avere la vittoria, la marchia della bestia deve essere già passato.
Sì. Ah, okay.
Quindi deve essere dopo il rapimento.
Okay,
okay. Ed ecco che comincia l'ira di Dio.
Okay.
Sai che oggi ci sono dottrine false che dicono non siamo destinati all'ira, primo Tessalonicesi 5:9, perché diciamo quella, quindi no, non passeremo l'ira di Dio, non passeremo la tribolazione, saremo rapiti prima. Sbagliato, perché la tribolazione è l'ira del diavolo, non è l'ira di Dio. L'ira di Dio comincia dopo la tribolazione, che è l'ira del diavolo.
Allora, bene. Il quinto sigillo sono quelli che sono vittoriosi nella grande tribolazione.
Il quinto sigillo, no, il quinto sigillo sono quelli, i martiri uccisi durante i secoli, okay, e che pregano Dio e dicono quando è che ci farai vendetta, e fu detto loro di avere ancora un po' di pazienza. Si apre il sesto sigillo ed ecco che arriva la vendetta di Dio, Armageddon,
okay,
che comincia dopo la tribolazione del diavolo,
sì,
dopo il rapimento, ho capito, dopo la vittoria dei santi sull'anticristo e sul marchio della bestia. Apocalisse 15, 1 e 2, dopo la vittoria, eccoli in cielo a cantare a Dio, in quel momento arrivano gli angeli con i sette flagelli, lì comincia l'ira di Dio, e chiaramente dopo che hanno avuto la vittoria sulla tribolazione dell'anticristo, sul marchio della bestia, e sono morti come martiri molti di loro.
Mm-hmm.
Quindi chiaramente dopo la tribolazione, dopo la vittoria sull'anticristo e sul marchio della bestia, eccoli in cielo a lodare Dio, ed ecco, ed è allora, Apocalisse 15, 1 e 2, che vengono versati i sette flagelli, l'ira di Dio, che comincia al capitolo 15, finisce al capitolo 19. Noi vediamo che Apocalisse, capitoli 11, 12, 13, sono la tribolazione dell'Anticristo. 14 è un riassunto, okay, generale di tutto il libro dell'Apocalisse. Ed ecco il capitolo 15 fino al 19 è l'ira di Dio ed Armageddon, che praticamente l'Armageddon completa l'ira di Dio. Apocalisse 16 si apre, cioè, pardon, si viene versata la sesta coppa, la settima coppa in Apocalisse 16, ok? E lì è la settima coppa dell'ira rappresenta distruzione di Babilonia, ok? Apocalisse 17 e 18, e distruzione di l'Anticristo, Apocalisse 19.
Ok, sì, è chiaro.
Va bene?
C'è molto in questo capitolo.
Moltissimo, 2000 anni di storia.
Dio benedica questo fratello di Ragusa, ha fatto una domanda intelligente e ha ricevuto una risposta, spero, esauriente.
Amen,
sì. E quindi, diciamo, datevi da fare, fratelli, studiate questo che potete insegnare, ma non insegnate se non andate con le scritture, se no venite al gruppo dei falsi profeti che insegnano opinioni.
Sì, amen.
Se non è scrittura, è un ottimo momento di stare in silenzio.
Amen.
E noi non siamo qua a predicare opinioni. Amen.
Amen.
Ci sono troppe opinioni, ci serve più parole di Dio e zero opinioni. Amen.
Amen. Una pausa musicale? Dio vi benedica, ci riascoltiamo, fratelli.
Con questo sole che batte sui prati, dopo la pioggia che li ha dissetati. Come cresce la mia campagna, il grano d'oro e la mia vigna, quante spighe, quanti chicchi, metterò tutto nei sacchi. Li conserverò con cura, così non avrò paura, la vecchiaia affronterò e tranquillo dormirò. Se le stagioni sono sempre le stesse, io non saprò dove mettere il grano. Farò fare un magazzino, nuove botti per il vino, son più ricco diventato, me lo sono meritato. Non c'è spazio in casa mia, starò stretto, non importa, dormi e sogni anima mia, questa è tutta roba tua. Ma il tempo passa e se ne va, e prima o poi ti chiederà il conto della libertà. Anche quest'anno la pioggia e il sole hanno bagnato e scaldato la terra. Non c'è stata la tempesta, solo dolci nevicate che proteggono il lavoro dagli uccelli e da gelate. Farò grandi magazzini, quelli vecchi abbatterò, li proteggerò dei ladri e tranquillo dormirò. Anima mia, guarda quanta ricchezza, possiamo fermarci e goderci la vita. Quanti anni da passare, ed ogni giorno sarà festa. Canta, balla e mangia bene per la vita che ti resta. Canta, balla e mangia bene per la vita che ti resta. Passa e se ne va, e prima o poi ti chiederà il conto della libertà. Ma il tempo passa e se ne va, notte ti chiederà la vita e la tua libertà.
Grazie fratello Giuseppe, molto chiaro e molto molto interessante questo capitolo, capitolo 6 dell'Apocalisse.
Sì, guarda, guai, Adi mi ha dato una bella scrittura, vuoi leggerla? Apocalisse?
Apocalisse?
Fortina,
sette. Grazie. Hai detto? Apocalisse
dolce
sette?
Fratello Timadi.
Hai detto 13 e 14. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e hanno imbiancate nel sangue dell'agnello.
Quindi per quale motivo la Chiesa non dovrebbe passare la tribolazione, essere rapita prima dalla tribolazione? Guarda, dice chiarissimo, sono quelli che sono passati per grande tribolazione.
Sì, sì, sì. Ah, sì, è molto chiaro.
Ma secondo me anche tribolazione anche durante i secoli. La Chiesa non ha mai evitato la tribolazione, la Chiesa non è la Chiesa codarda. Io non capisco perché alla Chiesa dell'ultimo tempo dobbiamo essere un mucchio di codardi, paurosi, con la tremarella, in una tribolazione scappiamo in cielo, ma niente affatto. L'esempio di Gesù è salire il Calvario, accettare la croce.
Amen.
L'esempio degli apostoli è accettare il martirio.
Amen.
Va bene, i martiri del quinto sigillo sotto l'altare, non è che è stato rapiti prima di soffrire, erano stati martirizzati, uccisi.
Amen.
Va bene?
Amen.
Stefano, in Atti capitolo 7, cosa ha detto ai farisei? Quali dei profeti voi non avete ucciso? Quale profeta è stato rapito?
Nessuno.
Va bene. Elia è andato in un carro di fuoco, ma non perché Dio gli voleva fargli evitare la tribolazione, perché lui si è impaurito, lui è scappato, perché lui è andato a nascondersi sulla montagna e Dio gli ha detto: Elia, che fai qua? Ma sai, persecuzione. Elia, che fai qua? Tu devi stare là a fronteggiare la tribolazione di Jezebel, e se ti uccide, gloria a me, dice il Signore. I martiri danno gloria al Signore. Amen?
Oh,
beh, io direi, possiamo chiudere, perché qui magari i fratelli, fratelli devono andare, non so, in chiesa,
sì,
a pregare.
o mangiare spaghetti.
Sì, no, ma vadano pure in chiesa, tranquillo.
Okay.
Noi siamo una chiesa viaggiante, preghiamo mentre evangelizziamo e andiamo. Ogni tanto andiamo anche nelle chiese edificio, perché anche lì bisogna evangelizzare, non è che possiamo evangelizzare,
sì,
solo
sì,
fuori. Evangelizzare anche loro, che l'evangelizzazione consiste, fratelli, uscire. No, no, armiamoci e manda mia sorella, ma armiamoci e partiamo, ok? Allora preghiamo per i pastori in nome di Gesù, che Dio ci dia ancora più pastori che diano l'esempio di andare nelle strade, non solamente con la cravatta stirata a predicare, a raccogliere offerte, ma grazie a Dio per quei pastori che vanno nelle strade come Gesù, con cravatta o senza, meglio senza, così puoi parlare con gli hippie, i satanisti, le prostitute, con la cravatta è imbarazzante, con la cravatta è buona pesce. È ottima, sa che la cravatta però serve, ma hai mai usato una cravatta per lucidare le scarpe? Guarda, perché è fatta di materiale artificiale, vengono lucidissime, no, veramente, devi provare. Quindi non è mica vero che non servono a niente la cravatta. Allora, gloria a Dio, io finirei qui.
Fratelli carissimi, continueremo domani, se Dio vuole, con le vostre domande.
Dio vuole. Dio vuole. Fratelli, mandate, inviate. Come è francese? Tu che sei francese?
Non mi ricordo.
Envoyer, come non lo sai?
No.
Envoyer si dice. Guarda, tu sei dell'università, sei francese. Guarda,
cosa serve?
Andiamo?
Dio vi benedica,
gloria
fratelli,
Dio.
Un forte
amen.
Abbraccio.
PS, manda un bacio a chi ascolta.
Vogliamo bene, fratelli.
Alleluia.
Ciao, ci riascoltiamo domani.
Signore.